SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS. Nella giornata di sabato le forze israeliane hanno sganciato 4 bombe sulla scuola Al-Tabin nel quartiere Daraj di Gaza City. I morti causati da questo attacco sarebbero 93, tra cui 11 bambini e 6 donne. L'esercito israeliano ha riferito che l'edificio ospitava un centro di comando di Hamas e che il bilancio sarebbe esagerato perché tra i morti ci sarebbero 20 terroristi. Questa mattina ne parliamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, di base a Gerusalemme. Buongiorno e benvenuto Michele.
Buongiorno a voi.
Partiamo da questo fatto accaduto sabato, riepilogando appunto che cosa è successo.
Sì, è stato un ennesimo bombardamento di una scuola palestinese lì a Gaza, perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ci sono stati ripetuti attacchi delle forze aeree israeliane, non solo, sugli istituti scolastici palestinesi. Israele sostiene che all'interno di queste scuole si nascondono militanti, miliziani armati di Hamas, del Jihad Islami e di altre organizzazioni, e quindi sostiene di avere il diritto di colpirli e afferma anche di adottare misure che eviterebbero un numero elevato di danni collaterali, come ahimè vengono definite le vittime civili. La verità è molto complessa, perché se da un lato probabilmente è vero che all'interno di queste scuole si nascondono anche miliziani di organizzazioni armate che combattono l'esercito israeliano, dall'altro lato però queste scuole sono soprattutto dei rifugi, sono diventate dei rifugi negli ultimi mesi per migliaia e migliaia di sfollati. Nella scuola Al-Tabin c'erano 2.400 sfollati, e in quel momento in cui c'è stato l'attacco c'era la preghiera dell'alba, la preghiera del Fajr, e questi missili, queste bombe hanno colpito la scuola, hanno colpito la sala di preghiera provocando una strage. Ora Israele sostiene che le cifre date dai palestinesi, 93 morti e decine di feriti, sarebbero esagerate, e sottolinea il fatto che il Ministero della Sanità di Gaza è gestito, amministrato da Hamas, e quindi darebbe delle cifre gonfiate. Sta di fatto comunque che le immagini che sono arrivate da Gaza per la verità sciolgono molti dubbi, molti interrogativi, perché mostrano questa sala di preghiera completamente insanguinata, addirittura in alcuni video si vedono decine di corpi, numerosi corpi che sono stati dilaniati dalle esplosioni. Quindi forse i morti non saranno proprio 93, noi non lo sappiamo, non abbiamo a nessun modo per poter confermare o smentire quel numero, però sicuramente sono state tantissime vittime. E noi riportiamo che l'ospedale Al-Ahli di Gaza City, dove sono arrivate gran parte delle vittime e dei feriti, ha parlato di 70 morti identificati e quindi un numero particolarmente elevato. Ma il dato che a nostro avviso sembra molto preoccupante è questo continuo attaccare le scuole, che sono rifugi per gli sfollati, e ripeto, ci saranno dentro anche i miliziani di Hamas e di altre organizzazioni armate, ma allo stesso tempo lì ci sono anche dei civili, e forse le autorità militari israeliane, non forse, sicuramente devono porsi il problema che un bombardamento inevitabilmente ha delle conseguenze gravissime, soprattutto per i civili, e non solo per i miliziani armati.
Quali sono state le reazioni dei governi di tutto il mondo a questo fatto?
Beh, ci sono state tante reazioni da parte dell'Unione Europea. Ad esempio, il ministro degli esteri uscente, Joseph Borrell, ha reagito con parole molto dure. La relatrice per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha condannato, ha detto che Israele sta colpendo scuola dopo scuola, rifugio dopo rifugio, e che il mondo resta a guardare e spesso continua ad armare le forze armate israeliane con bombe ed altre armi sofisticate che poi colpiscono i civili palestinesi. Sono state altre reazioni degli Stati Uniti, che si sono detti molto preoccupati per questa storia e che stavano controllando le notizie, che verificando le notizie che arrivavano da Gaza, che arrivavano da Israele, e poi naturalmente, questo è molto significativo, una serie di paesi arabi che in maniera ufficiale o dietro le quinte hanno dei rapporti con Israele hanno condannato in maniera molto netta quello che è accaduto, e questa è una cosa, sottolineo, importante, perché Israele, il primo ministro israeliano Netanyahu, dà molta importanza ai rapporti con una serie di paesi arabi, quelli che hanno firmato gli accordi di Abramo, in particolare gli Emirati, il Bahrain e via dicendo, e quindi questa sua strategia volta a sminuire l'importanza della questione palestinese in Medio Oriente e a dare rilevanza invece a quella che è la capacità di Israele di stabilire relazioni diplomatiche con i paesi arabi, o comunque relazioni al di là della questione palestinese, è chiaro che dopo 10 mesi di guerra, e di una guerra che ha fatto 40.000 morti circa a Gaza e decine e decine di migliaia di feriti, è chiaro che anche per i governi arabi, per le autorità arabe che sono disposte a stabilire relazioni con Israele o a mantenerle, a rafforzarle, nel caso in cui già queste relazioni sono in atto, è chiaro che è molto imbarazzante per loro, di fronte alle loro popolazioni, alla loro opinione pubblica, poter continuare a sostenere questi rapporti con Israele.
E io ricordo i nostri radioascoltatori che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto di base a Gerusalemme, con il quale stiamo analizzando la situazione del conflitto Israele-Hamas. Michele, dopo aver parlato delle reazioni di questo attacco, parliamo delle conseguenze. Cos'è successo nelle ore successive appunto all'attacco, e cosa può succedere nelle prossime ore?
L'attacco ha provocato molte reazioni, ma conseguenze dirette, ad esempio sui possibili negoziati tra i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, non ci sarebbero state delle conseguenze gravi e immediate. In realtà in queste ultime ore arrivano notizie dove il movimento islamico Hamas, che tra l'altro di recente, nei giorni scorsi, ha nominato un nuovo suo capo in sostituzione di Ismail Haniyeh, che è stato, lo ricordiamo, assassinato da Israele, anche se la cosa non è ufficiale, a Teheran nei giorni scorsi. Arrivano notizie appunto che Hamas sembrerebbe non particolarmente intenzionato ad andare a questa ripresa dei negoziati che è stata annunciata dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto un paio di giorni fa, e che ha rilanciato la speranza di poter arrivare ad una tregua a Gaza. Il negoziato dovrebbe riprendere il 15 agosto, ma arrivano notizie dove Hamas sembrerebbe non intenzionato, almeno per ora, ad andare al negoziato, perché sostiene di non avere garanzie sufficienti che il primo ministro israeliano, che invece si è detto pronto a mandare una delegazione, sia realmente intenzionato ad arrivare ad una tregua senza porre altre condizioni, perché negli ultimi giorni sono arrivate notizie, soprattutto nelle ultime ore, dove il premier israeliano Netanyahu avrebbe posto o sarebbe intenzionato a porre nuove condizioni per andare ad una tregua a Gaza, cosa che naturalmente può ritardare la trattativa o addirittura farla naufragare. Però sono indiscrezioni, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, però certo queste indiscrezioni sono poco rassicuranti.
Proprio in queste ore Israele ha anche esteso gli ordini di evacuazione in un altro quartiere nel sud della striscia di Gaza, durante la notte, infatti costringendo appunto decine di migliaia di residenti palestinesi e famiglie sfollate ad andarsene al buio mentre appunto c'erano esplosioni attorno a loro. Appunto ha parlato di accordo di pace, in queste ore appunto si stanno estendendo ordini di evacuazioni ancora di più nei quartieri al sud della striscia di Gaza. Cosa possiamo aspettarci in queste prossime ore?
Beh, diciamo che questo è uno dei drammi, dei tanti drammi, se non uno dei principali di questa offensiva militare israeliana nella striscia di Gaza, perché appunto è arrivato un ordine di evacuazione, una serie di quartieri di Khan Yunis, che è la seconda città per importanza di Gaza, nel sud della striscia di Gaza, e sono arrivati ordini di evacuazione a ripetizione nel sobborgo di Hamad, in altri quartieri come quello di Ma'an ed altri ancora, e la gente, come ricordavate dallo studio, è stata costretta a scappare nel cuore della notte mentre c'era un'esplosione. Noi dobbiamo anche ricordare che Gaza è distrutta in gran parte, non c'è l'elettricità, solo poche ore al giorno in zone molto limitate, cioè le condizioni di vita sono terribili, senza dimenticare la scarsità d'acqua, di cibo, di tutto. La popolazione vive in condizioni davvero terribili e queste evacuazioni sono continue, quindi ci sono famiglie palestinesi di Gaza che sono evacuate, sono dovute scappare da dove vivevano perché magari la loro casa o quasi certamente è stata già distrutta, bombardata, sono dovute scappare 7-8 volte, sfollare tutte queste volte per salvarsi, e sembra davvero una spirale che non sembra avere fine. L'esercito israeliano dice di reagire a quelli che sono gli attacchi palestinesi, c'è stato un lancio di razzi da parte di Hamas o di altre organizzazioni palestinesi, non sappiamo, verso il sud di Israele, non hanno provocato danni, ma Israele è fermamente intenzionato a mettere fine a tutto questo al di là della tregua, e quindi sostiene di dover lanciare queste incursioni all'interno dei centri abitati palestinesi che sono già in rovine per snidare le organizzazioni armate, i combattenti e via dicendo. È una spirale che non sembra avere nessuna sosta e soprattutto una soluzione vera e propria. E sta di fatto che le cose vanno avanti così. Il premier israeliano Netanyahu è convinto di dover distruggere Hamas, di dovergli impedire di restare al potere, nonostante i comandi militari, nonostante gli analisti, nonostante anche i suoi consiglieri gli dicano che in realtà sarà impossibile eliminare Hamas dalla striscia di Gaza, perché Hamas non è solo un governo, una struttura militare, ma Hamas è anche un'idea, un partito politico molto ben radicato all'interno della società. Purtroppo le cose vanno avanti in questo modo, e non dimentichiamo tra l'altro che il Medio Oriente sta vivendo una fase di estrema tensione, dove oltre alla guerra di Gaza c'è il pericolo che possa scoppiare uno scontro, una guerra regionale tra Israele e Iran, tra Israele e Hezbollah in Libano, Israele e i guerriglieri Houthi in Yemen, o con quelli in Iraq che sono alleati di Teheran. Quindi siamo in una situazione davvero molto molto delicata, e l'impressione di molti è che se dovesse fallire questo tentativo di arrivare ad una tregua a Gaza nei prossimi giorni, le cose potrebbero addirittura ulteriormente precipitare.
Michele Giorgio, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ovviamente continueremo a rimanere in contatto per tenere monitorata la situazione.
Grazie e buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.